un piacere stare qui. Sinceramente non vorrei essere da nessun'altra parte che con la famiglia di Dio, e spero che questo sia il sentimento di tutti quanti, ma sono convinto che è proprio questo quello che ci anima, stare insieme per adorare il Signore, che è questo il nostro scopo. E così vogliamo continuare ad adorare il Signore meditando, studiando la sua parola. Così vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 5, e stiamo studiando, continuando a esporre questo meraviglioso libro che è veramente una sfida continua alla nostra mente, ai nostri cuori, alla nostra fede. E in particolare stiamo studiando i versetti da 1 a 6 e stiamo osservando da questo brano come l'uso o l'abuso dei soldi possa essere proprio un indicatore della presenza o meno di una fede salvifica, cioè la presenza di, come direbbe Giacomo, di una fede viva o di una fede morta. E come abbiamo ricordato domenica scorsa, il modo proprio in cui noi gestiamo i nostri soldi è un indicatore fondamentale proprio della nostra condizione spirituale, del nostro cuore. E naturalmente sappiamo che questo non è un concetto che Giacomo ha inventato, del resto come tutto quello che lui ha scritto in questa lettera abbiamo imparato, lui l'ha preso dal Signore Gesù, quindi il suo insegnamento è proprio radicato nell'insegnamento di Gesù. Infatti nella scrittura Gesù è quello che ha parlato più di chiunque altro di soldi, potrebbe essere incredibile, però delle 38 parabole che sono presenti nei Vangeli, ben 16 si occupano proprio di questo argomento, dei soldi. Qualcuno addirittura ha calcolato che nei Vangeli un versetto su 10 si riferisce sull'uso dei soldi. Quindi in sostanza Gesù ha parlato più di soldi che dell'inferno e del paradiso insieme. Quindi è un argomento che stava evidentemente sul cuore del nostro Signore. E perché lo ha fatto? Perché per Gesù era così importante questo argomento? Perché voleva dimostrare che l'uso del denaro rivela proprio il vero carattere di una persona. E naturalmente non abbiamo tempo per analizzare tutto quello che Gesù ha detto sui soldi, però vorrei attirare la vostra attenzione su due persone che Gesù ha incontrato e che illustrano perfettamente il concetto che Giacomo ci vuole illustrare, in qualche modo insegnare nel nostro passo. Innanzitutto vi ricorderete dell'incontro di Gesù con Zaccheo. Gesù e Zaccheo. Zaccheo, questo incontro è stato descritto in Luca 19. Sappiamo che Gesù, quando lo incontrò, disse che voleva andare a casa sua. Praticamente Gesù si autoinvitò a casa sua a parlare. Allora perché però Gesù lo fece? Perché voleva affrontare in modo diretto il peccato di Zaccheo. E il racconto del Vangelo ci dice che ad un certo punto quest'uomo credette nel Messia, credette in Gesù, credette che Gesù era venuto nel mondo per salvarlo dai propri peccati. Così il racconto ci dice che quest'uomo si pentì dei propri peccati, e la cosa interessante, dobbiamo chiederci come dimostrò quest'uomo il suo pentimento. Come dimostrò quest'uomo il suo pentimento? Zaccheo, ci dice il racconto, si impegnò addirittura a dare la metà dei suoi soldi ai poveri e a restituire il quadruplo di quello che aveva rubato alle persone che erano capitate nella sua vita. Quindi vediamo che la prova della trasformazione di quest'uomo fu il suo atteggiamento nei confronti del denaro. Per anni quest'uomo aveva rubato e accumulato denaro derubando appunto alle persone, e adesso ha un cuore trasformato e ha un nuovo atteggiamento nei confronti del denaro. Ma lo stesso Vangelo di Luca ci presenta un'altra storia, un altro incontro che Gesù ebbe, e possiamo dire che è quasi il rovescio della medaglia dell'atteggiamento di Zaccheo, e sto parlando del giovane ricco, storia raccontata in Luca 18. Quest'uomo ci viene presentato come un brillante giovane che era estremamente devoto alla religione ebraica, giudaica, E il racconto ci dice che questo giovane si avvicinò a Gesù per sapere come ottenere la vita eterna. Ma dallo scambio di parole che Gesù ebbe con quest'uomo capiamo che lui era interessato a trovare un modo per guadagnarsi la vita eterna, per dimostrare che lui era abbastanza bravo per guadagnarsi la vita eterna. E così Gesù lo sorprese, sorprese tutti quanti che ascoltarono quel dialogo dicendo queste parole, vi ricordate? Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e poi seguimi, vieni e seguimi. Parole incredibili che Gesù disse a quest'uomo. E come reagì? Come reagì quest'uomo dopo aver udito le parole di Gesù? Sappiamo che quest'uomo si indurì fino al punto di andarsene via triste addirittura. Perché? Perché il racconto ci dice che aveva molti beni, amava il denaro più di Dio e quindi non fu pronto a fare quello che Gesù gli aveva chiesto di fare. Quindi non amava Dio, amava più il denaro che Dio. E quindi la sua storia ci ricorda che l'amore per il denaro è proprio una formidabile barriera per l'uomo a ricevere la salvezza addirittura. Infatti Gesù in quell'occasione disse una delle affermazioni più forti riguardo all'amore per il denaro. Al versetto 24 del capitolo 18 di Luca disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio, disse Gesù. E notiamo che non sono le ricchezze ad aver impedito a quell'uomo di ottenere e di ricevere la salvezza da Gesù, ma fu il suo amore per il denaro, il suo amore per il denaro. E guardate, anche oggi l'amore per il denaro è una barriera che impedisce alle persone di ricevere la salvezza che Cristo vuole dare. E così, tornando al libro di Giacomo, vediamo che anche lui vuole sottolineare il fatto che il modo in cui noi usiamo o abusiamo dei soldi sono proprio un indicatore della presenza o meno della fede salvifica. E come abbiamo imparato a vedere nella lettera, Giacomo misura la qualità della fede in modi diversi. Abbiamo visto che la misura dal modo di reagire alle prove, da come noi ci poniamo di fronte alla scrittura, da come ci comportiamo addirittura anche tra di noi, dimostra la realtà della nostra fede. Quindi tutte queste cose sono indicatori di una fede viva o di una fede morta. Quindi anche l'uso che noi facciamo dei soldi dimostrerà il nostro stato spirituale. Quindi di nuovo Giacomo ci chiede di valutare il nostro rapporto con Cristo e se la nostra fede è autentica o meno. Quindi esaminando proprio il nostro rapporto con il denaro, con i soldi. E quindi vorrei leggervi il brano Giacomo capitolo 5, versetti da 1 a 6. A voi, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato e i lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente nelle baldorie sfrenate, avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Quindi Giacomo inizia parlando del giudizio che attende i ricchi malvagi a causa dei loro peccati. L'abbiamo visto nel messaggio precedente. Se le persone non credono nel Vangelo per ricevere la salvezza, saranno alla fine condannate. Questo è quello che ci ricorda Giacomo. condannate nel giorno del giudizio. E se vi ricordate, ho intitolato questa sezione La miserabile fine dei ricchi malvagi, perché l'amore per il denaro porterà veramente a una miserabile fine quando Dio emetterà il suo terribile giudizio. Al versetto 1 abbiamo letto quello che dice Giacomo: a voi ora ricchi piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. E ricordiamo che Giacomo non si sta rivolgendo a tutti i ricchi del mondo, ma in particolare a quei ricchi che, pur dichiarandosi cristiani, abusano delle ricchezze che Dio ha donato loro per vivere come? Per vivere nel peccato, ma soprattutto per opprimere il fratello più debole. Questo è quello che le persone a cui Giacomo si sta rivolgendo. A questi ricchi malvagi dice che dovrebbero piangere, dovrebbero urlare ad alta voce per la certezza del giudizio che è riservato a loro. E Giacomo descrive il giudizio come qualcosa di ineluttabile per loro. Niente potrà liberarli da questo giudizio. Allora, ci siamo chiesti già la volta scorsa perché Dio li giudica, perché Dio giudica questi uomini, perché Dio giudica gli uomini. E la risposta che Giacomo ci dà è che li giudica per i peccati che loro hanno commesso. E comincia a descrivere questi peccati dal versetto 2 e vediamo come Giacomo esporrà quattro capi d'accusa che provano la giustizia del giudizio di Dio. E come vi ho detto la volta scorsa, ogni capo d'accusa è collegato al precedente proprio in un crescendo che culminerà al versetto 6 che oggi vedremo. Ed esponendo ogni capo d'accusa vedremo come Giacomo passerà da ciò che risiede nel cuore, nell'intimo di un uomo o di una donna, alle azioni che commettono e che distruggono l'unità della Chiesa. Questo è quello che Giacomo vuole dirci. E la volta scorsa abbiamo visto quindi il primo capo d'accusa, cioè la loro avidità, ai versetti 2 a 3. E Giacomo descrive così la loro avidità: le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Quindi la loro avidità è dimostrata dal desiderio di accumulare sempre di più ricchezza, sempre più ricchezza. Hanno riempito i loro granai, hanno riempito i loro guardaroba di vestiti costosi, hanno riempito i loro forzieri di oro e di argento, hanno preferito che queste cose si corrompessero invece di darle a chi ne aveva bisogno. E Dio quindi li giudicherà per la loro avidità. Paolo ha scritto questo in Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che è in voi di terreno, ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, cioè avidità, che è idolatria, dice Paolo, è idolatria. E poi continua il versetto 6 dicendo che per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Questi sono i motivi perché Dio giudica le persone. E quindi l'avidità è proprio una caratteristica di coloro che sono ancora sotto il giudizio di Dio. Quindi una persona avida non può aver conosciuto Cristo in un rapporto personale. E quindi Giacomo sta parlando del giudizio che attende queste persone. Quindi andiamo avanti e vediamo il secondo capo d'accusa, al versetto 4, la loro disonestà. Leggiamo questo versetto insieme. Ecco, il salario da voi frodato, i lavoratori che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Guardate, questi ricchi malvagi non erano solo avidi, ma erano anche disonesti perché stavano negando di dare la giusta paga ai braccianti che onestamente hanno lavorato nelle loro terre. La frase centrale si trova proprio al versetto 4, il salario grida, il salario dovuto per il lavoro svolto stava gridando ad alta voce. Che significa? Giacomo aveva fatto, come aveva fatto nei versetti precedenti, ha personificato la ruggine, vi ricordate? E adesso sta nuovamente personificando il salario. È come se diventasse il salario un testimone che nel giorno del giudizio si alzerà per testimoniare della condizione spirituale di queste persone. E quindi dice Giacomo, il salario grida come gridava il sangue di Abele in Genesi 4:10, per chiedere giustizia, grida per chiedere giustizia e per trovare soccorso in Dio. Allora perché grida? Dice Giacomo, perché hanno frodato i lavoratori che hanno mietuto i vostri campi. Quindi grida per la disonestà di questi ricchi malvagi. E Giacomo veramente introduce questa frase con un'esclamazione, ecco. Questa esclamazione rivela proprio il coinvolgimento, direi emotivo, di Giacomo. È come se lui fosse veramente a questo punto scosso per la gravità del peccato che sta descrivendo e che sta accadendo in quelle comunità e che queste persone si erano macchiate. Giacomo è colpito da quanto fosse disumana la disonestà di questi individui. Ciò che lo colpisce è che questi ricchi si dimostravano disonesti verso le persone che dipendevano dal loro salario per vivere. E quindi, per capire quello che Giacomo sta dicendo, permettetemi di darvi un po' di contesto di vita sociale di quel tempo. A quel tempo il sistema economico era basato sul lavoro a giornata, no? L'unico lavoro a tempo indeterminato era quello dello schiavo. Perciò l'unica possibilità per le persone di ceto basso, delle persone povere, di sbarcare il lunario, potremmo dire, era quello di trovare lavoro nel periodo della semina e del raccolto. Quindi questo sistema permetteva ai poveri, come ho detto, di andare avanti, di mantenere se stessi e le proprie famiglie. E così succedeva che la mattina, presto, molte persone si recavano nelle piazze per essere assunti a giornata. E prima di essere assunto, logicamente, il lavoratore si metteva d'accordo con il datore di lavoro sulla paga da dare alla fine di quella giornata. Vi ricordate la parabola di Gesù in Matteo 20, versetto 8? Gesù racconta quella parabola in cui i lavoratori delle diverse ore, alla fine, furono pagati alla fine della loro giornata lavorativa. Quindi stava descrivendo quello che succedeva a quel tempo nella società. Quindi era un sistema che funzionava a quel tempo, ma funzionava fino a quando? Fino a quando il lavoratore alla fine della giornata poi dava la paga al bracciante. Il mancato pagamento dei lavoratori poteva mettere letteralmente a rischio la loro vita e quella della loro famiglia. Pensate quanto era importante questo. E quindi quello che scuote dal profondo Giacomo è che questo peccato veniva commesso verso le persone povere, ma soprattutto, ascoltate, veniva commesso contro le persone povere che erano nella Chiesa, contro i credenti. Infatti ci ricordiamo che le Chiese a cui Giacomo stava scrivendo erano formate da persone ricche e persone povere, e sicuramente molti di questi ricchi avevano assunto i credenti poveri per farli lavorare nei loro campi. E questi ricchi quindi stavano trattenendo il giusto salario a quelli che dovevano considerare cosa? I loro fratelli in Cristo. Quindi, pur sapendo del bisogno dei poveri di guadagnare per sfamare le proprie famiglie, questi ricchi si sono permessi l'arroganza di non dare loro ciò che era loro dovuto e che loro avevano pattuito all'inizio della giornata. Quindi il loro comportamento dimostrava il netto rifiuto della parola di Dio. Infatti sappiamo che la Scrittura vieta espressamente questo comportamento, questa disonestà. La legge proteggeva l'operaio dagli abusi di un datore di lavoro disonesto, obbligandolo a pagare il suo salario alla fine della giornata. E in Levitico 19:13 Dio disse: «Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo». Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino a mattino. A quel tempo, quando Dio stava dando la sua legge al popolo di Dio, Dio obbligò quindi specificatamente il datore di lavoro a pagare il proprio operaio, la stessa giornata, doveva pagare quel giorno, era obbligato. Nulla di quello che era pattuito doveva essere trattenuto. E vediamo questo principio ancora ribadito in Deuteronomio 24, versetti da 14 a 15. E vediamo altri avvertimenti rivolti proprio ai ricchi. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario ogni giorno prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta con impazienza. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato. Quindi questo doveva essere il comportamento del popolo di Dio. Una volta che sarebbe entrato nella terra promessa, i ricchi tra il popolo avrebbero dovuto mostrare la propria obbedienza a Dio, come? Dando ai propri braccianti ciò che era dovuto. Quindi trattenere il salario al proprio operaio era una chiara ed evidente violazione della legge che Dio aveva dato, e Dio avrebbe giudicato queste persone. E quando il popolo di Dio si stabilì nella terra promessa, cosa fece? Spesso si macchiò proprio di questi peccati. Infatti i profeti dell'Antico Testamento esortarono molte volte il popolo ad abbandonare questo tipo di pratica ingiusta. In Geremia 22, versetti da 13 e 14, leggiamo: «Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia, le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario e dice: mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra». Quindi la Bibbia vieta di arricchirsi come? In modo disonesto. In modo disonesto. In Malachia capitolo 3 versetto 5 Dio annuncia il suo giudizio su coloro che derubano i lavoratori del proprio salario. Io mi accosterò, dice Dio, a voi per giudicare, sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso e contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano e che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Quindi Giacomo, vedete come profeti dell'Antico Testamento, Geremia, Malachia, ci sta ricordando che ci sarà un momento della storia in cui Dio verrà in giudizio contro gli uomini che hanno con disonestà trattenuto il salario dei propri dipendenti. Quindi il comportamento di queste persone rivela che non sono mai stati credenti, non hanno mai conosciuto il Signore, anche se si dichiarano cristiani. La realtà, il loro comportamento rivela che non l'hanno mai fatto. Infatti Giacomo dice che queste persone hanno frodato i lavoratori che onestamente hanno lavorato per loro. E il verbo frodare indica proprio il trattenere completamente la somma stabilita, ha il senso di impedire a qualcuno di beneficiare ciò che gli è dovuto. E notate che il tempo del verbo indica proprio una condizione permanente. Quindi questi ricchi non hanno semplicemente ritardato il pagamento, non gli hanno proprio dato i soldi, hanno proprio negato di pagarlo. E vi dico che non avevano nessuna ragione per farlo. E perché? Perché, come abbiamo visto, avevano le risorse economiche per farlo, avevano i granai pieni. Avevano i forzieri pieni di oro e di argento, avevano gli armadi pieni di vestiti ricchi, le risorse ce l'avevano. Potevano farlo, potevano dare il salario, ma non l'hanno fatto perché erano disonesti. Quindi la loro continua disonestà nei confronti dei loro braccianti dimostrava la loro condizione spirituale, perché la loro vita palesemente dimostrava la disubbidienza alla parola di Dio e smentiva la professione di fede che loro avevano fatto con le loro labbra. Quindi ciò ricorda a coloro che hanno la responsabilità, parliamo di noi adesso, ricorda a coloro che hanno la responsabilità di guidare un'azienda, di mostrare la propria fede, attenzione, trattando in modo giusto ed equo quelli che lavorano per loro. Quindi il vero credente si deve preoccupare di guadagnare i propri soldi senza che questi siano macchiati da qualche tipo di disonestà o ingiustizia. Il datore di lavoro, quindi il credente, deve onorare lo Stato pagando le tasse, deve onorare il cliente, ma deve anche onorare il proprio dipendente, retribuendo in modo adeguato e nel tempo opportuno. Quindi Giacomo ammonisce tutti quelli che invece si rifiutano di seguire questi principi morali che sono stabiliti da Dio. E Giacomo continua dicendo che le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Ed è interessante notare che gridare non è solo il salario, ma anche coloro che sono oppressi da questi ricchi stanno gridando a Dio. E ancora una volta troviamo proprio il verbo gridare. Quindi esprime la realtà di una grande sofferenza che è causata proprio dall'oppressione di questi datori di lavoro. C'è quindi una supplica che viene rivolta a Dio per la liberazione da questo pericolo e per chiedere, in certo senso, giustizia da Lui. Quindi il grido del popolo di Dio, ascoltate, è la dimostrazione della sua fiducia in Lui. Cosa fa il popolo di Dio quando è oppresso? Grida al Signore. Non alza la voce contro gli uomini per rivendicare i propri diritti, non combatte contro gli uomini per reclamare giustizia, ma grida a Dio, grida a Dio. Grida quindi per esprimere, per spargere davanti a Dio la propria sofferenza, ma anche perché Lui è l'unico ad avere il diritto di intervenire e di ristabilire la giustizia. Lui è l'unico che ha questo diritto. Quindi Giacomo dice che le grida sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Quindi questo versetto rivela la cura che Dio ha per il suo popolo, ma rivela anche la severità verso coloro che lo opprimono. Cosa fa quindi Dio quando i suoi figli gridano a Lui? Giacomo ci dice che ascolta il loro grido. E qui veramente, cari fratelli e sorelle, abbiamo una verità preziosa. Una verità preziosa, apparteniamo a un Dio che è interessato a quello che avviene sui figli. E questo è quello che dice la Bibbia. Ascoltate il Salmo 34,15. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. E quindi quello che Giacomo vuole ricordarci è che Dio farà giustizia verso gli oppressori del suo popolo. Vi ricordate, ho letto Deuteronomio 24, quello che diceva Mosè. Lì Mosè disse che le grida sarebbero arrivate sicuramente alle orecchie di Dio, mentre qui Giacomo ci dice che le loro grida sono già giunte a Dio. Quindi Giacomo ci sta dicendo che le grida sono già arrivate, cioè Dio già ha conoscenza della loro situazione. Guardate, veramente osservate l'ironia e il capovolgimento di tutta la situazione. I ricchi pensavano di poter imbrogliare questi lavoratori e di farla franca, perché credevano che non vi fosse nessuno in grado di difendere queste persone. Ma si sbagliavano. Giacomo dice, vi sbagliate, Dio è il protettore dei suoi figli, il Signore degli eserciti ascolta il loro grido. E guardate, per sottolineare il principio della salvezza del suo popolo e del giudizio degli oppressori, Giacomo descrive Dio come? Come il Signore degli eserciti. E questa è veramente un'espressione molto familiare per gli ebrei. Molte volte i profeti dell'Antico Testamento, abbiamo anche letto versetti che ne parlavano, si riferivano a Dio come il Signore degli eserciti. Allora, cosa significa questa espressione? Significa che Dio è il comandante di un grande esercito celeste. Dio usa il suo esercito per realizzare i suoi piani, per giudicare gli increduli o anche per soccorrere il suo popolo. In particolare proprio l'espressione il Signore degli eserciti è proprio legata al suo severo giudizio. Ancora una volta stiamo descrivendo il giudizio di Dio. In Isaia capitolo 2 versetto 12 leggiamo: infatti il Signore degli eserciti ha un giorno, il giorno del giudizio, il giorno del Signore, contro tutto ciò che è orgoglioso e altero e contro chiunque si innalza per abbassarlo. Quindi Dio è come un guerriero che va in battaglia per difendere il suo popolo e per risolvere in modo definitivo definitivo l'ingiustizia degli uomini. E lo sapete quando questo avverrà? Quando Cristo tornerà. Quando Cristo tornerà. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, i versetti 6 a 8, Paolo rivolge queste incoraggianti parole a tutti noi che abbiamo creduto in Cristo, a noi che stiamo soffrendo anche a causa di difficoltà o oppressioni. Poiché è giusto, dice Paolo, da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Quindi gli angeli sono l'esercito che Dio userà per giudicare il mondo. Dio giudicherà gli oppressori del suo popolo e al tempo stesso, dice Paolo, darà riposo a quest'ultimo. Quindi Dio giudicherà le persone a causa della loro avidità. Abbiamo visto che Giacomo ci presenta quattro capi di accusa che Dio rivolge ai ricchi malvagi. Abbiamo visto l'avidità, la loro avidità, abbiamo visto la loro disonestà, versetto 4, ora vediamo il quarto capo d'accusa, cioè la loro immoralità, versetto 5. Leggiamolo. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente nelle baldorie sfrenate, avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Quindi Giacomo adesso si concentra sulla vita immorale generata dalle ricchezze di questo mondo. E vedete il collegamento. Hanno accumulato con avidità grandi ricchezze, lo hanno fatto perché sono stati disonesti con i loro dipendenti, trattenendogli lo stipendio, e ora vediamo che quelle ricchezze sono state spese per soddisfare le loro voglie, possiamo dire, le loro voglie peccaminose, i loro desideri. Quindi quei ricchi godevano di una vita lussuosa, improntata proprio alla soddisfazione dei loro piaceri. E notate, oggi molto spesso si pensa che la moralità sia una questione privata, no? Quello che faccio e come vivo la mia vita sono affari miei, no? E nessuno ha il diritto di giudicarmi. Anche ieri c'erano persone per strada che marciavano proprio con questa idea. Nessuno può giudicarmi. E in realtà, dice Giacomo, qualcuno ha il diritto di giudicarci. E quel qualcuno è Dio, è Dio. Dio giudicherà tutti coloro che abusando dei beni ricevuti li usano per vivere nel peccato. Infatti al versetto 5 Giacomo descrive tre aspetti della loro immoralità. Il primo aspetto della loro immoralità riguarda il loro amore per il lusso. Siete vissuti sfarzosamente, dice Giacomo, e l'espressione implica il piacere che proviene dal possedere cose lussuose. Ci piace, no, avere cose lussuose. E quindi un cuore immorale desidera vivere nel lusso, desidera vivere nelle comodità e nello sfarzo. Però, attenzione, capite bene quello che sto dicendo, che non c'è niente di male avere una bella casa, non c'è niente di male ad avere dei bei mobili, un bel divano, un bel vestito, possiamo dire. Quello che sta dicendo qui Giacomo è che questi ricchi sono andati oltre. Sono andati oltre la normalità, ciò che può essere considerato normale. Quindi il loro desiderio di sfarzo ha preso il loro cuore. Hanno abbandonato quindi ogni tipo di moderazione e si sono quindi abbandonati ad una stravaganza che era fatta proprio di eccessi. Eccesso. E quindi vedete che Giacomo poi va oltre. Non solo hanno vissuto per godere di ogni bene lussuoso, ma l'hanno fatto anche in maniera dissoluta. Lui dice, siete vissuti nelle baldorie sfrenate. E vedete, il pericolo di vivere nel lusso è che questo stile di vita porta alla dissolutezza morale. Se non siamo in grado di gestire ciò che Dio ci dona, diverremo schiavi di queste cose e ci porteranno alla dissolutezza e a peccare contro Dio. Ascoltate quello che Paolo dice in Prima Tessalonicesi, capitolo 6, versetti 9 a 10. Qua c'è un avvertimento. Paolo dice, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore per il denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Cari fratelli, sorelle, se pensiamo che essere ricchi è il modo per risolvere i nostri problemi, allora dobbiamo ascoltare quello che Paolo ci sta dicendo qui. Infatti le ricchezze risolveranno alcuni dei nostri problemi, ma porteranno nella nostra vita problemi ancora più grandi. E guardate, non c'è problema più grande per un uomo, per una donna, che è quello di peccare contro Dio. Infatti la scorsa settimana, vi ricordate, ho raccontato la storia di Jim Baker per ricordarci che l'amore per il denaro porta l'uomo a corrompersi e a commettere peccati squallidissimi agli occhi di Dio. Quindi questi ricchi avevano usato ciò che avevano per soddisfare i loro vizi, il loro cuore quindi era chiuso verso il povero, ma era aperto, spalancato, possiamo dire, a tutto ciò che procurava la soddisfazione dei loro sensi. E quindi avevano cominciato a vivere sempre più negli eccessi e l'amore per il denaro aveva corrotto il loro cuore. E stiamo parlando di persone che frequentavano le adunanze, la riunione della Chiesa. Quindi ogni freno era andato perduto, ogni limite tolto, ogni sorta di peccato quindi veniva commesso anche alla luce del sole senza provare più nessun tipo di vergogna. E così Giacomo continua a descrivere il modo di vivere immorale e dice: avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. La parola impinguare veniva usata originariamente per indicare il nutrimento, l'alimentazione o addirittura anche l'ingrasso degli animali destinati al macello. E l'immagine che Giacomo vuole darci è molto forte, cari fratelli e sorelle, molto forte. Vuole dirci che la loro vita immorale, di autoindulgenza possiamo dire, e votata alla dissolutezza, può essere paragonata all'ingrasso dei buoi che poi sono destinati alla macellazione. E vedete, notate come Giacomo parla del fatto che hanno ingrassato i loro cuori. Il cuore è la sede della personalità, della vita interiore, con i suoi desideri e gli affetti. È la sede delle emozioni di una persona. Quindi tutto quello che hanno fatto è stato fatto per la propria autogratificazione, per il godimento personale, per la soddisfazione di ogni loro desiderio e capriccio. Quindi questo stile di vita peccaminoso che è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti noi. Lo vediamo anche oggi. Nelle riviste vengono celebrati come eroi le persone che vivono in questa maniera, non è vero? Ostentano la loro immoralità, ma ciò che fanno, dice Giacomo, è ingrassare il proprio cuore in tempo di strage. E questa è un'affermazione fortissima. A cosa fa riferimento questa espressione? Ancora una volta descrive il giorno del giudizio di Dio. E guardate, questa è un'immagine spaventosa del giudizio di Dio. Infatti questi ricchi malvagi che hanno abusato di ciò che Dio ha donato loro, vivendo nell'immoralità, vivendo nella disonestà e nell'immoralità, sono come vitelli ingrassati che aspettano ignari il giudizio di Dio. E guardate, una persona che non ha creduto in Cristo, come ho detto prima, sarà giudicata da Dio dopo la sua morte. Tuttavia, Giacomo ci ricorda che deve venire un giorno in cui Dio eseguirà il suo giudizio in maniera definitiva, nel momento in cui Cristo tornerà sulla terra. E i profeti dell'Antico Testamento a cui Giacomo si ispira lo annunciavano continuamente. Ascoltate Geremia. Geremia 46:10 lo descrive così: questo giorno per il Signore, per il Dio degli eserciti, è giorno di vendetta, in cui Dio si vendicherà dei suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si ubriacherà del loro sangue, perché il Signore, Dio degli eserciti, immola le vittime del paese del settentrione presso il fiume Eufrate. Questo è quello che Dio farà al ritorno, quando Cristo tornerà. Ancora Ezechiele 39, 17, proprio per capire che questo è quello che Dio farà, ci dice: di agli uccelli di ogni specie, a tutte le bestie dei campi, riunitevi, venite, raccogliete da tutte le parti attorno al banchetto del sacrificio che sto per immolare per voi, del gran sacrificio sui monti di Israele. Voi mangerete carne e berrete sangue. Questo è quello che Dio farà a tutte le persone che non hanno creduto in Cristo. E guardate, troverete lo stesso messaggio anche nel Nuovo Testamento, ad esempio Apocalisse 19, leggete i versetti da 17 a 21 e vedrete quello che farà Gesù al suo ritorno. Quindi tutti questi passi ci mostrano a cosa stava pensando Giacomo. Ed è un'immagine terribile, un'immagine di un grande massacro che avverrà al ritorno di Cristo. E quel giorno, guardate, si sta avvicinando. Le persone che non crederanno al Vangelo verranno colpite dalla spada fiammeggiante, dice Apocalisse, che uscirà dalla bocca di Cristo. E l'unico modo per sfuggire a questo giudizio è rifugiarsi in Cristo, trovare il rifugio in Lui. Quindi convertirsi ai propri peccati e smettere di fare affidamento nelle proprie forze, nelle proprie opere. Vai a Cristo se vuoi evitare questo giudizio. Quindi Dio ha buone ragioni per giudicare gli uomini, per giudicare i ricchi malvagi. La loro avidità, versetti 2 a 3, la loro disonestà, versetto 4, la loro immoralità, versetto 5. Ora vediamo l'ultimo capo d'accusa, che è il più grave, la loro ingiustizia. Leggiamo il versetto 6. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. E tutti sappiamo che il potere deriva in gran parte dalle ricchezze. Le persone più ricche sono quelle che hanno più potere. L'uso e l'abuso del potere, quindi, ha la sua espressione più alta dove? Nell'ingiustizia che avviene nei tribunali. È il culmine dei peccati che Giacomo sta descrivendo. E quindi l'avidità, vedete, porta alla frode. La frode porta all'immoralità. L'immoralità diventa così logorante, possiamo dire, che ti fa fare qualsiasi cosa per continuare a vivere in quel modo. E quindi Giacomo in qualche modo torna a quello che lui aveva detto al capitolo 2, versetto 6, quando dice che i ricchi opprimono e trascinano i credenti nei tribunali. Sta descrivendo quello che stava avvenendo. E quindi Giacomo dice: avete condannato. E questo è un termine giuridico, forense possiamo dire. Ci fa comprendere che i ricchi controllavano i tribunali, abusavano del sistema giuridico a proprio vantaggio per influenzare il giudizio dei giudici. Forse davano la bustarella. E così i ricchi non solo accumulavano ricchezze per se stessi, non solo sfruttavano i poveri braccianti cristiani, ma li facevano anche condannare, pervertendo i processi legali, privando quindi i cristiani poveri dei loro diritti. E la legge che Dio ha dato a Mosè proibiva questo. Dobbiamo tornare sempre lì. Proibiva che nei tribunali ci fossero processi ingiusti. In Esodo 23,6 è detto: non violare il diritto del povero nel suo processo. Quindi i giudici di Israele non dovevano essere avidi, non dovevano essere parziali nel dare il loro giudizio, non dovevano prendere tangenti, ma soprattutto non dovevano accettare nessuna falsa testimonianza. Ma come avveniva, sappiamo dalla storia, in Israele venivano commessi proprio questi peccati e Dio ha reagito. Infatti in Amos 5,12 è scritto: poiché io so quanto sono numerose le vostre trasgressioni, come sono gravi i vostri peccati, voi opprimete il giusto, accettate regali e danneggiate i poveri in tribunali. E quindi i poveri, questi poveri cristiani che stavano nella chiesa, non potevano neanche far valere i loro diritti, perché nei tribunali non c'erano difensori per loro, per cui erano alla mercé di questi uomini e oppressori ricchi. Quindi non solo questi ricchi malvagi trascinavano i credenti i poveri nei tribunali, condannandoli, ma Giacomo dice anche che li avevano uccisi, ucciso. Secondo alcuni qui sta parlando in modo simbolico, quindi, nel senso che i ricchi, riuscendo a frodare la giusta paga ai loro braccianti, gli toglievano questo stentamento facendoli di fatto morire di fame, quindi era una condanna a morte in un certo senso. Altri pensano invece che si tratti proprio di omicidio in un certo senso, vero e proprio. Comunque sia, simbolico o letterale, vediamo che questi ricchi stavano abusando delle loro ricchezze per togliere ogni diritto di difesa al credente povero. Naturalmente questo non è il modo in cui devono vivere i credenti, non è neanche il modo in cui i credenti devono usare il proprio denaro. Il credente dovrebbe amare il giusto, il credente dovrebbe difendere il giusto dagli abusi, non opprimerlo. Dovrebbe soccorrere i perseguitati, non perseguitarli. Quindi il loro comportamento, ancora una volta, vedete, smentiva la loro professione di fede. E Dio, giustamente, li deve giudicare. Guardate alla fine del versetto 6 e notate la differenza tra il comportamento di questi ricchi e il comportamento del giusto, del credente. Egli non vi oppone resistenza. Allora, chi è egli? Alcuni hanno intravisto in questo pronome proprio la figura di Gesù. Gesù in due brani è definito letteralmente il giusto, Atti 3,14 e Atti 7,52. Quindi lui, in un certo senso, è il giusto per eccellenza che viene condannato senza opporsi. Tuttavia sembra più corretto pensare che qui col pronome egli non si riferisca a una persona specifica, ma in generale al giusto per identificare il vero credente, quindi identificare il comportamento dei credenti che stavano affrontando questi ingiusti processi. E i cristiani poveri hanno rifiutato di combattere, forse perché non avevano le risorse per farlo. Questi ricchi erano troppo forti, ma soprattutto perché volevano seguire l'esempio di chi? L'esempio di Gesù, l'esempio di Gesù. Gesù, viene detto in Isaia 53,7, è maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Anche Pietro lo dice, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 22 a 23, dice: egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Quindi questi credenti poveri non volevano opporsi ai loro oppressori per seguire l'esempio di Gesù, ma anche per seguire il suo insegnamento. Gesù non solo l'ha vissuto, ma l'ha anche insegnato. Matteo capitolo 5. Ma io vi dico, disse Gesù, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Forse anche tu che stai ascoltando, anche noi stiamo subendo del male. E questa mattina Giacomo ci invita a riflettere su come stiamo reagendo a queste provocazioni. Paolo in Romani 12, versetti 15 a 17, ci dice che non dobbiamo rendere a nessuno male per male. Anzi, dobbiamo impegnarci a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Quindi non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi chiediamoci questa mattina, cari fratelli e sorelle, stiamo reagendo in questo modo al male che subiamo? Stiamo reagendo in questo modo? Allora, questo passo è stato scritto per coloro che, pur dichiarandosi cristiani, non lo sono perché amano il denaro più di Dio. E lo Spirito Santo, tramite questo passo, vuole parlare anche ai veri credenti e li vuole invitare a non cadere in nessuno di questi peccati descritti. Se viviamo abbracciando la prospettiva mondana dei soldi, sui soldi, allora rischieremo di cadere in ognuno dei peccati che Giacomo ha elencato: avidità, disonestà, immoralità, ingiustizia. E come credenti che hanno riposto la propria fiducia in Cristo e non nei beni del mondo, vogliamo quindi usare ciò che il Signore ci dona nella sua grazia, come? Per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. Preghiamo. Caro Padre, ti chiediamo di proteggerci, perché così facilmente noi veniamo attratti dalle ricchezze, veniamo attratti dall'amore per il denaro, Signore. Aiutaci, Signore, a dominare queste cose, a non desiderarle in modo morboso e a non viverle in un modo che le abusa, Signore. Perché il pericolo è che noi cadiamo in uno o più di questi peccati che abbiamo descritto oggi, Signore. Ti prego, santifica la tua Chiesa, santifica i nostri cuori, portaci sempre di più vicino a te, Signore, a servirti, a umiliarti, a umiliarci davanti a te, Signore. Proteggici, caro Padre, nel nome di Gesù. Amen.